Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Minuti sulla Radio Vaticana in diretta, buon pomeriggio da Antonella Palermo, spazio sul nostro palcoscenico teatrale. Come ogni mercoledì parleremo tra qualche minuto della grande festa che il Comune di Roma, la gente mista, i rappresentanti istituzionali ha voluto offrire a Gigi Proietti dopo la notizia del fatto che lui resterà direttore artistico del Teatro Brancaccio a Via Merulana. Ebbene, parleremo di questo, ma intanto andiamo in Toscana, in particolare nel cuore della Val d'Orcia, a Monticchiello, che conta circa 300 anime con la campagna intorno. Ebbene, è stato ideato un festival, il Teatro Povero di Monticchiello, ormai già 40 anni fa. Quest'anno propone fino al 12 agosto uno spettacolo che si intitola Aia e praticamente è un grido di dolore, una sorta di grido di sofferenza da parte dell'intera comunità di questo piccolo borgo nei confronti della invasione del cemento che rischia di deturpare la bellezza paesaggistica. Ebbene, da un lato, così almeno si legge da un documentario sul sito www.teatropovero.it, da un lato la speranza di un futuro più ricco, animato, vitale, palpabile, fuori dagli stereotipi museali e vagamente mortuari cari agli esteti di ogni osservanza, dall'altro l'impatto massiccio, l'intrusione vistosa degli edifici in un contesto a dir poco delicato. Entro questo contesto si colloca la rievocazione di un brano di vita contadina, lo sfratto di Bugno, episodio realmente avvenuto negli anni 50, momento doloroso ed epico delle lotte mezzadrili, che riporta con forza sulla scena il legame specialistico del teatro povero con il mondo contadino, appunto radice dell'identità locale, dell'autocoscienza, dell'autenticità espressiva del teatro, minacciato oggi da un vero e proprio sfratto dalla memoria, come un tempo avvenne quello della casa. Abbiamo sentito il direttore artistico Andrea Cresti, ascoltiamo.
È stata un'evoluzione sia nella storia che nella drammaturgia. Noi siamo partiti con un'idea di fondo che era quella di portare a conoscenza di un ipotetico, a quel tempo inaugurabile, pubblico dei problemi che tutti i piccoli centri avevano a quel tempo, parlo del 1965, 66, 67, che non erano problemi soltanto di Monticchiello, perché nel frattempo c'era stato e c'era ed era in corso in modo notevolissimo l'abbandono da parte dei contadini delle campagne e quindi lo spopolamento, che poi si rifletteva anche sulla struttura sociale dei paesi. Quindi di fronte a questa crisi profondissima dei capillari, diciamo così, della società, dico italiana perché sentivo anche persone che vivevano nella Lunigiana, nella Garfagnana, nell'alta montagna, i paesi erano progressivamente abbandonati. Quindi l'idea è partita da questo desiderio di dar voce a un disagio, a un malessere e anche a un dispiacere, insomma. E poi pian piano ha trovato una sua linea drammaturgica precisa che si fondava sul confronto fra la civiltà mezzadrile con i suoi aspetti positivi e negativi, ovviamente, e la modernità, in moltissimi temi, quali per esempio il tema degli anziani, il tema delle donne, la legge 180 e quindi i manicomi, la chiusura dei manicomi, le varie guerre del 15-18, 45, poi la guerra in Iraq, che insomma tutti i problemi, obiezioni di coscienza, tutti i problemi forti che venivano sentiti e visti innanzitutto dall'ottica locale e poi si proiettavano in un'ottica molto più ampia, dove si potessero riconoscere anche persone, il pubblico che certamente non era di queste parti.
L'edizione di quest'anno ha un che di particolare, vero?
Ma guardi, ha un che di particolare probabilmente perché c'è stata una cassa di risonanza mediatica riguardo a questa vicenda, di questa lottizzazione, forse molto molto invadente da una parte, giusta anche da un'altra, perché si vede che i problemi sono certamente sentiti. Il discorso è abbastanza difficile e lungo, nel senso che io non ho veste istituzionale per raccontare una vicenda nei suoi risvolti e quindi non vorrei commettere errori. Comunque, il piano regolatore di molti anni addietro, mi pare 18 circa, è andato avanti senza nessun tipo di apprezzamento da parte di chi doveva, parlo anche della gente del posto, per cui è rimasto lì bloccato. A un certo punto è venuto fuori che si è cominciato a costruire perché un'impresa costruttrice, con non di qui, ha acquistato l'intero diritto di costruzione, ha acquistato i lotti di terra e ha costruito secondo quello che era il progetto originario, perlomeno così si dice, anche perché poi c'è stata un'inchiesta della magistratura che ha dissequestrato tutti i cantieri, perlomeno così io so, per cui di irregolare sotto questo aspetto sembra che non ci sia assolutamente nulla. Ecco, quello che invece ha prodotto questo effetto è che a ridosso del paese, nella zona prevista per il piano regolatore, e quindi le costruzioni sono state fatte dove dovevano essere fatte, l'impatto è forte dal punto di vista visivo e architettonico.
Ma allora voi avete preso spunto da questa vicenda per fare cosa come teatro?
Il teatro che noi abbiamo fatto fino all'anno scorso e anche quest'anno è stato definito un autodramma da Giorgio Strehler nei primi anni, quando venne a conoscenza di questa cosa. Per autodramma si deve intendere la rappresentazione di un problema che tocca la comunità teatrale, ma anche la comunità civile in generale, e portarlo sul palcoscenico facendone proprie le difficoltà e le gioie, se e quando ci sono, partendo sempre da una realtà locale e poi allargandola a una realtà molto più ampia, non voglio adoperare il termine universale che è abusato, ma comunque riconoscibile, come le dicevo poc'anzi, anche da un pubblico che non sa assolutamente nulla di quello che qui succede o negli altri piccoli centri succede. Quindi quest'anno la scelta di questo argomento ci è sembrata una scelta assolutamente obbligata.
Come funziona concretamente la messa in scena di questo? Storia, insomma, che riguarda tutta la comunità.
Anche qui il processo è abbastanza lungo perché va da un anno all'altro, non è che la cosa si coagula intorno a 10-15 giorni. Noi cominciamo a parlare facendo incontri dove chiunque può venire, chi ha voglia, chi non ha voglia, e cominciamo a fare delle chiacchiere, dico chiacchiere per dire che si parla a ruota libera di tutto quello che può essere oggetto e argomento di un possibile futuro spettacolo. Questo accade intorno a settembre, ottobre, a parte che abbiamo anche spettacoli nel periodo invernale, ma questo è un altro discorso. E pian piano si riesce ad arrivare a capire se ci sono uno, due, tre argomenti più adatti e più sentiti per trasformarli in fatto teatrale. Da qui a questo punto cominciamo a lavorare su una possibile linea drammaturgica e mettere in piedi una scaletta. La scaletta viene letta pubblicamente, se è accettata bene, se non è accettata la cambiamo, la rifacciamo, oppure la modifichiamo a seconda che, sempre rispettando i canoni comunque del teatro in genere, e fino a che viene approvata. A quel punto si passa ai dialoghi, alla costruzione di un copione secondo quelle che sono le indicazioni della scaletta, e poi si passa alla lettura sempre pubblica di questo copione.
Nel caso specifico, questo copione di quest'anno come si presenta?
Questo è di impatto più immediato e più pregnante rispetto alla comunità, proprio perché la tocca da vicino e perché ha prodotto anche dei punti di vista completamente differenti.
Da dove ha imparato a fare il mestiere del teatrante, diciamo così?
Ma non so dirglielo francamente. L'ho imparato nel corso di questi 40 e più anni, attraverso contatti.
I suoi punti di riferimento?
I miei punti di riferimento sul piano teatrale, sul piano illuminotecnico. Io ho seguito molto Guido Mariani, che veniva dalla scuola di Baroni a Firenze, e quindi dal punto di vista drammaturgico a me piace molto il teatro russo, per esempio, Bulgakov, Chekhov, Gogol, anche altri autori, insomma, ecco, Beckett, eccetera.
www.teatropovero.it troverete su questo sito non solo lo spettacolo in scena fino al prossimo 12 agosto di cui abbiamo parlato, ma anche la presentazione degli spettacoli della prossima stagione invernale. State ascoltando sempre 105 Live, sono le 15:16.
Me vie da piagne, ma che sarà? Che mi significa sta novità? L'uomo non piagne, ma io perché mi metto a piagne davanti a te? Pure si soffre e si sente morire, l'uomo non può comportarsi così. L'uomo è forte, non si piega, l'uomo è uomo, chi lo nega? Dice non piagne. Per carità, se no ce perdi de dignità, l'uomo ce perde, dimmi perché, che c'ho da perdere, se ho perso a te.
Ed eccoci ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta. Ebbene, dopo la querela che si è sviluppata negli ultimi giorni e che ha coinvolto Maurizio Costanzo e Gigi Proietti sull'avvicendamento alla direzione artistica del Teatro Brancaccio, la storica sala di via Merulana, Proietti resta. E allora noi abbiamo in studio una persona che ha partecipato l'altro ieri sera proprio al Teatro Brancaccio, alla grande festa che Roma ha offerto a Gigi Proietti, al grande mattatore. E c'erano praticamente tutti, c'era la gente comune ma anche rappresentanti istituzionali a raccontarci questa serata. Fabio Colagrande, benvenuto.
Buon pomeriggio Antonella, a te e ai tuoi ascoltatori. Sì, è stata una serata molto particolare, una di quelle serate davvero irripetibili, perché davvero innanzitutto andare a teatro e assistere a uno spettacolo di 3 ore con ospiti del calibro di Luigi Proietti, Renzo Arbore, Marisa Laurito, Nicola Piovani, Leo Gullotta, Gigi Magni, è davvero un'occasione unica. E soprattutto andare a una serata che è nata spontaneamente, come raccontavi te, un po' come atto finale di questa querelle tra Maurizio Costanzo e Gigi Proietti, direzione artistica del Brancaccio, questo era il, come dire, l'oggetto del contendere, e alla fine Proietti ha avuto una tale mobilitazione nei suoi confronti, un tale affetto dal pubblico romano, che si è sentito in dovere di ringraziare questo pubblico offrendo questa serata spettacolo. Doveva essere all'inizio la serata dell'addio, poi alla fine è diventata la serata del ringraziamento, anche se non è chiaro poi alla fine se Proietti dirigeranno artisticamente questo teatro. Fatto sta che è stata una serata nella quale secondo me veramente si è visto quanto il pubblico romano abbia voglia di questo genere di spettacolo. Una battuta su tutte, Proietti in quella serata ha recitato solamente, ha cantato, ha chiamato i suoi amici sul palco, quindi è stata anche l'occasione per ripetere i suoi sketch più celebri, ma ogni tanto veniva fuori qualche battuta polemica, veniva fuori qualche accenno a questa situazione, e a un certo punto Proietti ha detto mi dà fastidio quando sui giornali si parla di Vallettopoli, si parla delle intercettazioni, si parla delle foto di Corona e si dice scandalo nel mondo dello spettacolo. No, quello non è il mondo dello spettacolo, è questo il mondo dello spettacolo, e ha indicato il palcoscenico e lo staff, i giovani che lavorano con lui, i suoi allievi, e lì è partito un grande applauso, perché forse si è visto lunedì scorso al Brancaccio che la gente, vedendosi scippare Proietti e temendo che Proietti se ne andasse, si è ricordata che lo spettacolo che amiamo veramente è quello del teatro. Chissà che non sia vero, boh, lo staremo a vedere.
Tra alcuni commentatori nei giorni scorsi è venuta fuori anche questa contrapposizione tra il mondo televisivo, come accennavi, e lo spettacolo dal vivo, e sembrava che dovesse vincere il mondo della televisione. Allora, come stanno le cose? Da questa serata cosa è emerso?
È verissimo, guarda, c'è stato un editoriale in particolare venerdì scorso di Michele Serra su Repubblica che aveva un po' semplificato la battaglia tra Costanzo e Proietti dicendo: è la televisione che divora il teatro, lo scontro tra il soccombente Proietti e lo stravincente Costanzo, scriveva Serra, è la lotta impari tra un lavoratore di vecchio stampo e un manager multimediale, chissà chi vincerà. Ricordo De Filippo che negli ultimi anni della sua vita diceva: la televisione non batterà mai il teatro, sembrava un po' utopico, un po' ingenuo, chissà alla fine chi l'avrà vinta. Sicuramente l'altra sera si è visto che la gente ha ancora molta voglia di questo genere di spettacolo, ed è curioso e sintomatico che ciò avvenga a Roma, dove un artista come Proietti, che ormai è vicino ai 70 anni, incarna una tradizione culturale, teatrale, è l'unico erede riconosciuto del grande Ettore Petrolini. Quindi, venendosi scippare Proietti, la gente ha detto: aiuto, qui perdiamo anche le nostre radici culturali, perdiamo la nostra storia. Ed è in fondo la rivincita rispetto a un pubblico che di solito sembra prediligere i reality, i tronisti, le vallette. Infatti le battute che circolavano sul palcoscenico l'altra sera erano queste.
Insomma, paradossalmente ci voleva un episodio del genere per far esprimere tutto l'affetto per il teatro da parte della gente, più di quanto forse non si immagini, più di quanto la stampa e i media in generale forse normalmente raccontano.
Sì, forse questa è la dimostrazione che il mondo dei mass media molte volte non riesce, ma anche per esigenze forse di mercato, non può raccontare quella che è la vera realtà culturale, come in questo caso quella teatrale. Da tempo ormai ci si lamenta che le pagine dei giornali non parlino più di teatro, ma parlano spesso di televisione. Ci sono ovviamente delle alleanze anche di tipo commerciale, eccetera, ma esiste evidentemente non solo una grande attività artistica sommersa, ma esiste anche un pubblico che vuole quel tipo di attività artistica. Non a caso il teatro Brancaccio, e tra il pubblico c'era anche il sindaco di Roma Walter Veltroni, che l'ha ricordato, da quando lo ha preso in mano di nuovo Proietti negli ultimi 6 anni è tornato a essere uno dei teatri che incassa di più in tutta Italia. Brancaccio, che lo ricordiamo, è storicamente legato a Proietti, perché qui nel 79 lui aprì il suo laboratorio teatrale artistico aperto ai giovani, che ha sfornato
decine
di grandissimi talenti. Ricordava anni fa Proietti come addirittura Anna Marchesini e Tullio Solenghi, mi sembra, o Massimo Lopez, due del trio, insomma, quando erano già abbastanza noti, andarono da Proietti e gli dissero: vogliamo avere un po' di lezioni da te. Lui disse: ma voi siete già bravissimi così. No, abbiamo bisogno di aggiornamento. Insomma, è considerato un maestro, ha dato tanto e continua a dare molto ai giovani che vogliono avere successo sul palcoscenico.
Insomma, si parla spesso di crisi del teatro, sicuramente tutto questo dimostra che la crisi sicuramente non è quella del gusto, diciamo, per il teatro da parte della gente. Tu mi accennavi prima che Proietti è cambiato, effettivamente, come hai ricordato, ormai si avvia verso la veneranda età di 70 anni, ha subito un'evoluzione la sua carriera e il suo modo di presentarsi al pubblico.
Sì, io che anche io non sono giovanissimo, la prima volta che l'ho visto recitare dal vivo era proprio il 78-79 sul palco del Brancaccio, quando portava in scena la commedia musicale dalla quale abbiamo appena ascoltato un brano, Me vie da piagna. La commedia era il Gaetanaccio, scritta appunto con Gigi Magni, che non a caso era lunedì al Brancaccio. E allora, da allora in poi, ho visto altre volte dal vivo Proietti. L'ho visto lunedì quando ormai davvero ha raggiunto una maturità artistica eccezionale, ma ha anche cambiato un po' il suo modo di recitare. È smagrito, è un po' invecchiato, limita le forze rispetto a un tempo, ma è ancora più raffinato rispetto a un tempo. Gioca di più sui toni sfumati, alza di meno il volume della voce, è bellissima, e gioca molto di più sulla mimica, sulle pause. È sempre un grande mattatore, ha recitato Dante e alluso anche a Benigni dicendo anche io so recitare Dante, eh? Infatti la gente gli ha risposto con un applauso, sa cantare Sinatra come pochi, però ha una capacità espressiva che io direi viene prima e va oltre la parola, per cui può reincarnare i lazzi di Petrolini, ma può anche far fugliare i napoletano come solo De Filippo sapeva fare, cioè sa esprimersi senza parlare in maniera superba. Non a caso Marisa Laurito, che era presente sul palcoscenico e ha recitato con De Filippo, ha detto è l'unico vero erede di De Filippo, adesso è Proietti, perché non imita De Filippo ma sa fare De Filippo. E l'ultimo spettacolo che ha portato a scena al Brancaccio, Gigi Proietti, lo iniziava proprio con un atto unico di De Filippo che chi lo ha visto, io non ho avuto la fortuna, pare fosse davvero straordinario.
A te che sei molto legato al mondo del teatro, perché insomma riesci anche da un po' di anni a farlo, cosa ha regalato questa serata?
Ha regalato l'illusione che forse c'è la possibilità di ridare ancora più spazio dal punto di vista, diciamo, degli investimenti a questo genere di spettacolo, e che forse la gente che ha dedicato 2 minuti di applauso, una standing ovation a Proietti l'altra sera, si è resa conto che se continuiamo a guardare troppa televisione e a incentivare troppo altri mezzi di comunicazione, stiamo perdendo una grossa occasione.
Grazie a Fabio Colagrande per averci raccontato questa mirabile serata. Alle 15:27 ci fermiamo qui per cedere tra pochi istanti lo studio ad una nuova puntata di Stop Precedenza a Chi Pensa. Il nostro sito 105live.radiovaticana.org, l'appuntamento con me domani mattina alle 10:30 per parlare di televisione. Presenteremo l'ultima edizione del Pre Italia che si svolgerà a settembre a Verona. A presto.